Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti, bentrovati qui nella nostra trasmissione tutta dedicata al commento, alla lettura e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, sempre in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, Ave Maria D'Antonio, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, cari amici, allora continuiamo in questa nostra, avanziamo quindi nella lettura, nel commento e nella spiegazione del nostro catechismo. Siamo, come qualcuno ricorderà, nel pieno del capitolo che il catechismo dedica al tema della preghiera, alla preghiera cristiana, come la chiama il catechismo. Siamo anche arrivati a questi sottocapitoletti, possiamo chiamarli, praticamente dedicati alla vita di preghiera, e oggi, cari amici, affrontiamo ancora questo tema della preghiera, della preghiera vocale, della preghiera orale. Allora, Padre Giampio, ricordiamo un po' l'articolo e anche il contenuto di questo articolo del Catechismo.
Sì, grazie Antonio. Il capitolo precedente ci parla delle espressioni, come si esprime la preghiera, o possiamo dire in quali gradi abbiamo la preghiera, e il Catechismo ci darà un po' quella che è la distinzione delle varie tipi di preghiera vocale, preghiera mentale, preghiera contemplativa. E da qua abbiamo tutto quello che è l'iter, dei gradini, del cammino di unione di un'anima per avvicinarsi a Dio. E un po' vogliamo un po' soffermarci, iniziando oggi a parlare di quella che è la preghiera vocale, per poi vedere i vari gradi di preghiera che mi innalzano sempre di più per arrivare a quella piena unione con la Santissima Trinità, con il nostro Dio. E quindi per fare questo chiederei se Mosè oggi ci può leggere l'articolo del Catechismo, del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 569, come si caratterizza la preghiera vocale. Grazie Mosè.
Sì, padre. Come si caratterizza la preghiera vocale? La preghiera vocale associa il corpo alla preghiera interiore del cuore. Anche la più interiore delle preghiere non potrebbe fare a meno della preghiera vocale. In ogni caso, essa deve sempre sgorgare da una fede personale. Con il Padre nostro, Gesù ci ha insegnato una formula perfetta di preghiera vocale.
È bello perché i discepoli vedono il Maestro Gesù pregare, dice: insegnaci anche noi a pregare, insegnaci anche noi come unirci a Dio nella preghiera. Quindi abbiamo un po' parlato di questa importanza della preghiera. Ricordiamo come Sant'Alfonso, un bellissimo libretto del Gran Maestro della preghiera, riassume con una frase molto sintetica, ma anche molto importante: chi prega si salva, chi non prega si danna. Quindi vediamo già un po' da questa apertura come è un argomento un po' fondamentale per il nostro cammino. E la preghiera ci è necessaria, e la preghiera vocale manifesta nella preghiera pubblica, nella preghiera liturgica o nella preghiera privata il nostro voler lodare il Signore. E avevamo detto precedentemente come la preghiera deve essere, almeno deve avere alcune caratteristiche: deve essere attenta, questa attenzione deve portarmi poi anche a una profonda pietà. Dicevamo che l'attenzione della preghiera, quando metto la preghiera vocale, deve basarsi a tre punti di attenzione che possiamo individuare, che mi fa fare una preghiera, possiamo dire, meritoria, gradita a Dio, gradita a Dio. Quindi l'attenzione che noi mettiamo nella preghiera, nella preghiera vocale, può avere queste distinzioni. Io prego bene, oppure faccio bene una preghiera dal punto di vista materiale, e cerco di pronunciare correttamente le parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Ma questa preghiera vocale è fatta bene se io vado anche al senso di queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, ho un padre che è padre mio, è padre tuo, è un padre nostro, dove abita nei cieli dei cieli. E ora cerco di avere un'attenzione letterale e sto attento al senso di quello che sto dicendo. Quindi non solo la mia attenzione nel pronunciare bene queste parole, non solo adesso sto cercando di capire il senso di quello che sto dicendo, e di questa attenzione ho un altro grado. O un altro ingrediente importante che è l'attenzione spirituale o detta anche mistica. Se io faccio attenzione al fine della preghiera, al fine dell'orazione, a chi mi sto rivolgendo? Mi sto rivolgendo a Dio. Mi sto rivolgendo alle cose che sto chiedendo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sto attento a un fine spirituale in cui sto facendo questa preghiera, cioè a chi mi sto rivolgendo, che cosa gli sto chiedendo. Di queste tre attenzioni, tra quella materiale, quella letterale e quella spirituale o detta chemistica, l'ultima, l'attenzione spirituale, è quella più eccellente. Però sarebbe meglio se in tutte queste preghiere ci fossero tutti e tre questi elementi. Tutte le preghiere che noi rivolgiamo, tutte le preghiere vocali che noi facciamo muovendo le labbra, è bene che ci sia un'attenzione nel pronunciare bene queste parole, è bene un'attenzione nel comprenderne il senso, è bene ancora meglio se attento al fine della relazione, a chi mi sto rivolgendo, alle cose che sto chiedendo. E questa viene definita l'attenzione più, il grado più eccellente, e anche se anche tutti gli altri tre punti sarebbero importanti nella preghiera. Questo è un po' per aiutarci quando a volte un po' ci accorgiamo un po' che la nostra preghiera diventa più forse meccanica, può diventare distratta, oppure possiamo dire avere il dubbio, dice, ma io sto pregando bene, sto cercando di impegnarmi a pregare bene. Bene, tutto questo un po' mi aiuta a questo cammino di preghiera. Un altro punto importante è dire, ma quanto deve durare, o quanto è bene che duri la mia preghiera? Qual è la durata di una preghiera vocale? Penso che i santi, anche questo, si sono un po' cimentati per comprendere, analizzare di come deve essere la preghiera. Beh, San Tommaso si fa una domanda, San Tommaso d'Aquino, ma la preghiera deve essere molto lunga? E poi un po' dice, qual è la causa della preghiera? Beh, dice, innanzitutto analizziamo una cosa. Noi preghiamo perché l'affetto della carità si deve accendere, quindi la preghiera deve essere permanente, la preghiera deve essere continua perché l'influsso attuale o virtuale della carità deve estendersi a tutta la nostra vita. Deve essere un po' un canale, questo influsso della carità, che deve raggiungere tutta la mia vita. Quindi ecco che dice che la preghiera deve protrarsi nel tempo, però che considera che la preghiera non può essere tecnicamente H24, ci sono tante altre occupazioni indispensabili nella mia giornata, devo cucinare, ho lavoro, i miei doveri di Stato, lo studente deve andare a scuola, deve studiare, Allora, come fare ad usare questo? Quindi la quantità di una cosa deve essere un po' proporzionata al fine al quale si ordina, come quanta medicina prendo, né più né meno quella che è necessaria per la salute. Bene, allora ecco che, qual è la conclusione che arrivano un po' coloro che hanno studiato la preghiera, che sono i santi, che la preghiera, l'orazione vocale, deve durare tutto il tempo che è necessario per accendere il fervore interno. Una bella cosa, una bella conclusione. Ma concretamente, cosa vuol dire? Beh, un po' concretamente possiamo dire che l'effetto della preghiera vocale, la permanenza della preghiera, deve durare e accendere questo fervore. Il fine della preghiera vocale è quello di accendere l'affetto interiore, un po' come dare la miccia, e da questa accensione dobbiamo passare a un grado successivo di preghiera. Cioè, ogni preghiera non è fine a se stessa. Ogni preghiera è un po' come un gradino che mi porta a una preghiera successiva. Quando si accese in me con la preghiera vocale questo accendere questo aspetto interiore, dovremmo abbandonare la preghiera vocale, a meno che queste non siano quelle obbligatorie, penso, un sacerdote che sta recitando il breviario, sta recitando le lodi, i vespri o così, e quindi ha l'obbligo del breviario stiamo recitando tutti assieme un rosario, tutti insieme in chiesa o così, e a un certo punto adesso mi si è già acceso, abbandono, incomincio a dire fa la meditazione, no, dobbiamo terminare, terminiamo il rosario. Quindi a meno che sia obbligatorio, ecco che questa preghiera vocale dà un passaggio di testimone al grado successivo, poi al grado successivo la preghiera di orazione mentale o di meditazione. Quindi per darsi all'interno fervore della volontà, quando questa è sgorgata e conforta, ecco che allora dà il passaggio di testimone a quella preghiera successiva che è la preghiera di orazione. Ancora un altro punto che vorrei sottolineare su questa preghiera vocale che ci parla il Concilio Catechismo della Chiesa Cattolica è quali preghiere, quali formule di preghiere possiamo dire. Non possiamo dare una norma generale, per norme fisse che abbiano un valore universale per tutte le anime. Ognuno deve seguire l'impulso interno dello Spirito Santo, usare le formule che maggiormente accendono il suo fervore, la sua devozione, oppure non usarne nessuna determinata se trova la pace parlando semplicemente con Dio, come un bambino fa con suo padre. Comunque, oggettivamente parlando, è fuori dubbio che le migliori preghiere e formule sono quelle che ci dà la Santa Madre Chiesa, che ci propone la sua liturgia, perché hanno un'efficacia speciale perché esprimono i desideri della Chiesa che è la sposa di Cristo e perché ricevono l'influsso collettivo di tutti i membri del corpo mistico. E particolarmente, anche il Catechismo ci ricorda, maggior ragione quelle preghiere che ci viene insegnate da Dio stesso. E tra queste sono, ad esempio, il Padre Nostro, e anche la Maria. Queste preghiere sono le preghiere più eccellenti, perché arrivano dalla sapienza di Dio. Sono belle preghiere compilate anche da questo sacerdote, da quel fedele, da quel santo. Una preghiera che ci viene da Dio ha una perfezione. Tanto che il compendio ci parla che il Padre nostro che ci ha insegnato il nostro Gesù è una formula perfetta di preghiera. Un po' tutti gli input e qui tutte le altre preghiere dovrebbero un po' rifarsi. La preghiera che glorifica Dio, la preghiera che lo loda, la preghiera che lo supplica, la preghiera che chiede per le nostre necessità spirituali e materiali. È un po' il modello e il compendio di tutte le preghiere, la preghiera del Padre nostro. Per fare questo adesso possiamo passare ora al secondo grado di questa preghiera vocale che passa alla preghiera mentale o la meditazione. Che cos'è la meditazione? È il numero 570. Ti puoi leggere tu, Mosè?
Sì, padre, la meditazione è una riflessione orante che parte soprattutto dalla parola di Dio nella Bibbia. Mette in azione l'intelligenza, l'immaginazione, l'emozione, il desiderio per approfondire la nostra fede, convenire il nostro cuore e fortificare la nostra volontà di seguire Cristo. È una tappa preliminare verso l'unione d'amore con il Signore.
Molto bene. Sulla preghiera vocale, tu Antonio, volevi aggiungere qualcosa? Possiamo andare avanti con la meditazione che non ti ho chiesto.
Guarda, padre, stavo proprio, diciamo, pensando a questo, cioè la preghiera vocale che poi, insomma, necessariamente è quella che occupa, almeno nei casi normali, no? Più spazio, più tempo, no? Una preghiera vocale. Questo è il punto, cioè la preghiera vocale mi dovrebbe portare a quell'accensione, no? Dei sensi interiori, come dicono i santi, per esempio Santa Teresa, ma pure San Giovanni della Croce ne parla, no? Nei loro proprio trattati. Ed effettivamente, come dire, ci sono delle persone che sono infiammabili, no? Cioè subito in qualche modo riescono ad arrivare a questo sentimento interiore spirituale, fuoco d'amore, insomma, che poi accompagna la preghiera. Altri invece che purtroppo no, siamo sempre presi dalle cose del mondo e quindi ci necessita più tempo, ecco, per arrivare a questo fervore, no, alla preghiera fervorosa. Voglio ricordare un solo esempio perché mi viene in mente adesso, appunto, che quella preghiera infuocata di cui parlava San Luigi Maria Grignon de Montfort. Non so se tutti più o meno ce la ricordiamo. Una preghiera che addirittura ha dei toni, è una preghiera che si può fare naturalmente vocalmente, ma che ha dei toni veramente di una preghiera infuocata, cioè di una supplica profonda al Signore. Addirittura si invoca, no, l'intervento del Signore per levare dal mondo il male. Ecco. E questo proprio mi sembra proprio, come dire, una lezione per noi che vogliamo imparare dai santi, no? Su come si pregare.
Eh sì, hai anche proprio trovato giusto il nesso di quella preghiera che accende. Stavolta Sant'Ignazio di Loyola, mentre si stava spostando da un convento all'altro, con altri confratelli, facevano un po' a gara di dire più rosari possibili, preghiere possibili di spostamento, e a fine giornata sì, un po' si confrontavano, io oggi ho detto 8 corone, io ho detto 10, io 12, e voi Padre Ignazio, quanti ne avete? Io ho detto... scusate, ma nessuno finire il primo Padre Nostro oppure il secondo Padre Nostro è andato in estasi, ecco, quindi
Mamma mia.
la preghiera si è accesa, dice, bello termine che infiammabili, cioè che è più c'è una stoffa più infiammabile, la benzina più infiammabile, un po' legno ci vuole un po' più di tempo, sai che proprio basta pochissimo subito per questo accendere questa bella temperatura, hai dato una bella indicazione. E diciamo, purtroppo dobbiamo fare attenzione che non ci limitiamo solo alla preghiera vocale, ma dovremmo essere anche un passaggio dopo successivo alla preghiera meditazione. Mosè.
Sì, padre, pensavo mentre appunto parlava Antonio, diciamo, di infiammare, no? Quando una volta c'era quel motore a diesel inizialmente che si doveva scaldare le candelette prima di partire, no? E cioè, adesso si vede che non dobbiamo più scaldare niente, partiamo subito, infatti con le nuove auto c'è già tutto pronto, si accende e si parte, per cui diamo già per scontato che siamo già pronti e fervorosi. Comunque no, le volevo dire una cosa che a volte no, chiedono, ma quando è noi che dobbiamo pregare? Allora qualcuno dice, ma dobbiamo pregare specialmente quando siamo in pericolo, sì, è vero. Dobbiamo pregare nelle tentazioni, diciamo, va bene, se dobbiamo pregare in punto di morte, va bene, però penso, ecco, che come diceva prima lei, appunto sul passaggio di Sant'Alfonso Maria di Liguori, chi prega si salva, chi non prega si danna, per cui è meglio pregare sempre, non aspettare di... No, quella è una considerazione giusta, ma come pregare, quanto pregare, è sempre una caratteristica che parte soggettivamente, dipende un po' anche dal tempo a nostra disposizione. Per esempio, per te Antonio, come ti organizzi per la preghiera?
Ma guarda, io innanzitutto, vedi, ho messo in pratica un consiglio, no? Che devo a un sacerdote, frate francescano dell'Immacolata, no? La prima cosa che ho cercato di seguire è quella di dare un tempo, perlomeno un inizio della preghiera, un tempo dedicato alla preghiera fisso, cioè il fatto magari che capita, no, nella vita spirituale quando si è all'inizio, no? Di dedicare alla preghiera i ritagli, no? E allora adesso ho tempo di pregare, no? Adesso, ah sì, adesso. E questa cosa qua che cosa determina? Che il tempo di inizio della preghiera diventa una funzione, no, come dicono i matematici, delle altre cose. Delle altre cose che ci occorrono nella giornata. E questo sacerdote mi colpì perché disse: guardate, se voi continuate così, che poi in quel caso lì non si lesinavano anche le sberle, no, diciamolo pure, non arriverete mai a una preghiera che possa essere veramente efficace, gradita a Dio, eccetera. Perché rimane una sorta di attività secondaria, oggi ce la faccio, domani magari non ce l'ho fatta. Può capitare anche questo, però dare magari, ecco, un tempo per quanto è possibile dedicato alla preghiera, questa è la prima cosa. Poi effettivamente, no, lo diceva addirittura Santa Teresa d'Avila, no? Diceva: Signore, oggi ti posso dare più le ginocchia che, più, ti posso dare più le ginocchia che la testa. Quindi effettivamente capita anche questo. Mi sembra che questo sia un
Bene,
consiglio preziosissimo, sì.
sì, trovare giustamente dei tempi di preghiera, avere dei tempi in cui pregare e trasformare la nostra giornata in preghiera. C'era un bel episodio che mi veniva raccontato di un sacerdote che ammirava molto la sua mamma e dice: mi ha insegnato forse più mia mamma con la sua vita di preghiera che forse tanti anni di studi di teologia, così. Allora, un giorno torna a casa questo sacerdote qua così, un po' giovane, fresco di studi, così, torna a casa e saluta la mamma, buongiorno mamma, così. E la mamma gli fa, stavo in studio, mette, fa il dito così sulla bocca per dire stai silenzio, sembra che sta mescolando, con l'altra mano alza la corona del rosario per dire guarda, stai silenzio che sto pregando. E lui dice, beh, sai, lui ha visto tutte le distinzioni tomistiche che abbiamo detto, l'attenzione del senso, l'attenzione, dice, mamma, ma così non vale niente, dice questa cosa. Oh, figlio mio, hai studiato tanto, ma hai imparato così poco. Hai studiato tanto, ma hai imparato così poco, così.
Mamma mia, è giusto.
Mi ha insegnato più mia mamma forse che anni alcuni l'esperienza pratica, cioè, io ho tutte nella mente tutte le mie distinzioni, queste, quelle, quelle, ma così non vale niente, oh, figlio mio, tanti anni di studio, ma
Ma
non
è
ti sono
vero,
serviti proprio la sapienza, la sapienza. Si può pregare, si può pregando, ma non si può pregare lavorando, diceva un tuo fratello così. Quindi io nell'attività io posso inserire la preghiera, ma non
certo.
è cosa buona, intanto che sto pregando faccio altre cose. Mi metto a pregare, intanto mi prendo la bella rivista del giornale delle attività che è capitato oggi, oppure mi guardo il giornale. La preghiera è un colloquio con Dio, l'opera. la somma opera di Dio, e quindi tutti con questi suoi sempre maggiore attenzione, riverenza e devozione. Però chiaramente il Signore lo sa che durante la mia vita, praticamente sia degli impegni a casa, che in lavoro, in ufficio, che in scuola, ci sono dei doveri di Stato in cui quindi anche quello diventa un atto di offerta. La preghiera vocale mi sarà d'aiuto, detta con le labbra o detta nel pensiero, sarà un aiuto per innalzare il nostro cuore, la nostra mente. Quindi è un punto importantissimo, perché mi dà il punto di riferimento della mia vita, è un po' un rinnovare nel mio cuore e nella mia mente questo punto di riferimento della mia vita. Quindi diventa per noi punti fondamentali. Vediamo adesso, oppure forse prima di vedere adesso, vediamo fra qualche minuto se sei d'accordo Antonio, invece che cosa dobbiamo parlare per quando parliamo di orazione mentale o meditazione. Se sei d'accordo facciamo qualche minuto di pausa per poter dopo riprendere qualche...
Grazie. Qualche minuto, sì. È vero, allora siamo arrivati praticamente al momento in cui, prima parlavamo appunto dell'ordine dei tempi, siamo arrivati all'orario in cui ridiamo la nostra linea alla regia, che metterà un piccolo intermezzo musicale, e questo servirà a chi ci sta seguendo. Oggi siamo nella diretta, quindi possono intervenire in questa serie di considerazioni, anche aiutandoci, ecco, proprio direi, nello sviluppare questo tema che viene trattato oggi. E quindi vi ricordo, cari amici, che il nostro numero di telefono fisso è lo 0825 444 391, e quindi potete telefonarci tranquillamente. Se poi volete scrivere usando il WhatsApp, sempre facendo riferimento a questo numero, come dico sempre, all'account della radio Buon Consiglio, scrivete pure la vostra domanda, le vostre considerazioni, i vostri consigli, che poi la nostra suora della regia ce li leggerà. Quindi ci separiamo da voi per qualche minuto, Ave Maria.
Misericordiae.
Ave Maria, cari amici, eccoci qui, riprendiamo la nostra trasmissione dedicata, seguendo sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica, all'espressione, le espressioni della preghiera. Padre Giambiamose, in questo piccolo intervallo mi è venuta una riflessione che vorrei comunicare, diciamo. Oggi l'umanità non ha mai parlato tanto quanto oggi, no? Questo lo possiamo dire, sembra forse banale, ma con l'avvento di internet, con l'avvento dei media, con l'avvento dei cosiddetti forum, no? Chat, quello e quell'altro, insomma, l'umanità non ha mai parlato tanto quanto oggi. Ma quante di queste parole sono preghiera? Quante di queste parole? Quanto parliamo con Dio e quanto invece parliamo tra di noi? Quante delle parole, miliardi di byte di parole che circolano nel mondo, quanta preghiera ci è rimasta? Quanto parliamo con Dio e quanto parliamo tra di noi su tutto e di tutto? Perciò questo argomento mi sembra molto importante, questo della preghiera, perché il cattolico prega. Alcuni pregano un Dio che non può salvare, no? Come lo leggiamo sulla Sacra Scrittura, pregano un Dio che non li può salvare, altri sprecano le parole di tante cose e della preghiera verso Dio, cari amici, ci è rimasto sempre di meno. Allora, Padre Giampio, mi lascia dire un po'
Mi
questa cosa.
giunge un bel esempio dei tempi napoleonici sulla preghiera. In una delle tante campagne napoleoniche, il generale, dopo la battaglia, attraversava Napoleone il campo ricoperto di caduti, quando a un certo punto scorge un giovane ferito che stava pregando in mezzo ai cadaveri dei soldati uccisi. E gli chiede il generale: cosa stai facendo, soldato? E gli chiede Napoleone. E il soldato rispose: ieri, generale, ho combattuto perché sono soldato. Ora, non potendo più fare altro, prego perché sono un cristiano. E rimase colpito, tese la mano al prode e disse: ecco il vero soldato. Anche un personaggio un po' così, che non ci aspetteremo, così apprezza questo momento adesso è il momento di fare tutto, è la preghiera, il momento in cui sto realizzando il mio essere cristiano. Prima ho fatto il mio dovere da soldato, adesso faccio il mio dovere da cristiano. Solamente è un dovere che non dobbiamo mai mettere da parte, è un momento, un dovere che sempre possiamo in tutto realizzare.
Allora, padre, questo esempio è bellissimo, no? Perché si può essere soldati, no? Combattere la buona battaglia, no? Come dice San Paolo, fino alla fine, no? Usque finem, cioè non, il mio corpo tra poco lo dovrò abbandonare, però fino all'ultimo posso pregare. Questa è una cosa bellissima, perché si può pregare fino all'ultimo respiro. Ecco perché il Signore ci ha dato anche la preghiera, no? Che possiamo rivolgergli fino alla fine della nostra
Beh,
esistenza
si
terrena.
considera che la preghiera è l'onnipotenza di Dio che ci viene donata, perché noi ci accorgiamo, vedi, qui deve entrare la virtù dell'umiltà, noi ci accorgiamo che riusciamo ad arrivare fin qua, conto metti un'asticella, quello che ti manca da oltrepassarla, che non sei in grado, quelle tue forze ti devi umiliare e chiedere l'aiuto a colui che non solo ti dà un incoraggiamento, una botta sulle spalle, ma ti dà la grazia per realizzare quello che tu umanamente non puoi realizzare. Ecco, quello chiedete e avrete, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. È una preghiera, l'onnipotenza di Dio che ci è data nelle nostre mani, perché è un contatto col divino che vuole darci tutti quegli aiuti per realizzare quello che attualmente non possiamo noi fare. Senza di me non potete fare nulla. Da come ce ne accorgiamo? Dal bisogno, dalla necessità di pregare. Ecco allora, un imbroglio dei primi secoli che un po' si realizza anche nei nostri tempi, quello che è il pelagianesimo. Quindi cioè, non c'è bisogno della grazia di Dio. Uno, non c'è stato il peccato originale. Due, di conseguenza non c'è bisogno della redenzione, non c'è bisogno della grazia, ma bisogno solo di buoni esempi, buoni aiuti. Troppo poco, non sono sufficientemente questi qua. Tutti i buoni aiuti, buoni esempi che posso avere non mi sono sufficienti per realizzare qualcosa che non è umanamente possibile nelle mie forze. La preghiera mi rende possibile quello che umanamente non sarebbe possibile con le sue mie forze, perché mi mette l'onnipotenza di Dio a mia disposizione. Con quanta fiducia, Signore, io credo un po' aumenta la mia fede, perché bisogna che aumenti sempre più questa fede nella mia richiesta, e sapendo che ho un datore di ogni bene, di tutti i beni, ho una mediatrice di tutte le grazie, che è la Beata Vergine Maria, che mi è stata affidata come madre benedissima, che vuole proprio aiutare la mia preghiera.
Padre.
Sì, Mosè.
C'era un bel esempio, se posso, molto breve, di San Filippo Neri, molto interessante.
Sì.
E appunto lui alla mattina, diciamo dal primo momento in cui si svegliava, diceva a Dio: Signore, tenete oggi le mani sopra Filippo, perché se no Filippo vi tradisse. Direi che
l'umiltà, questo.
Che bella cosa, sì.
Ma sai come funzionava in certi posti la preghiera? Facciamo uno spostamento geografico, andiamo nelle zone del Tibet. In quelle zone lì che si onora Buddha, e ci sono delle bandierine oppure dei mulini detti dell'orazione. Sono come dei festoni o anche fatti a forma di cilindro, e questi primi mossi dal vento, i secondi azionati dall'acqua, e si sono scritte delle preghiere ferventi su questi cilindri, su questi festoni. Quindi se tira vento e il festone si muove, oppure viene messo in moto una corrente d'acqua che fa muovere il cilindro come un mulino, queste ruote girano o sventolano. Bene, per i tibetani, anche per i monaci, loro per loro credono fermamente che ogni qualvolta quei festoni sventolano, quei cilindri si mettono a rotolare, questi rendono onore a Buddha e si ritengono a posto con la loro coscienza. E di queste macchine ne fanno anche di portatili, quelle chiamano le ragadelle, un po' così. E quindi noi possiamo vedere magari anche il cricetto che gira sulla ruota, così siamo. È un po' come la cultura della preghiera, non è questa preghiera. Come non è preghiera che insegniamo a un pappagallo a dire l'orazione o così, non sta pregando.
Padre, scusami, posso fare una domanda? Perché, ma guarda, queste cose veramente... Ma chi è meglio? Un, appunto, buddista che si, tra virgolette, inventa, no, questo modo di pregare, che però prega un Dio che non lo può salvare, o un cristiano che non prega per niente? Chi è meglio? No, questo è un po' provocatorio, questa cosa qua. Un cristiano che potrebbe fare la preghiera, quella buona, e non la fa, o quello lì che fa una preghiera che purtroppo ha sbagliato l'indirizzo?
Ti dico che è meglio, ma dico che chi è stato dato di più sarà chiesto molto di più. Chi è stato dato di meno sarà chiesto di meno. Quindi un cristiano che è stato dato molto di più perché conosce l'unico vero Dio e sa che vuole essere pregato e non lo fa, è meritevole di più per cose. Uno che non l'ha fatto o l'ha intristato male e è meritevole di percorso, ne riceverà di meno perché non sapeva. Quindi chiaramente non ti dico chi è meglio, ma ti dico chi ne buscherà un po' di più, chi ne buscherà un po' di meno.
Sì, chiarissimo.
Questo proprio è un ingrediente. Per noi e me, uno, non so, non vorrei dire anche così, ma è un'ingratitudine, perché sappiamo, riconosciamo che esiste l'unico vero Dio, tre persone uguali di Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, da adorare, da glorificare, da lodare, non lo facciamo. E ovviamente siamo proprio imbrogliati, è proprio con le fette di prosciutto, mortadella e cotechino sugli occhi, che non ci accorgiamo a fare il fine perché siamo stati creati. Proprio questo qui
Ave Maria.
è proprio un. Sì, Ave Maria.
Ecco, padre, siamo in collegamento con la signora Pina.
Benissimo. Ave Maria, signora Pina, buongiorno, Ave Maria.
Buongiorno, Ave Maria. Senta, io volevo chiedere per favore il mio ritaglio di preghiera al mattino e alla sera, no? Con queste giornate tritacarne che abbiamo. Al mattino, le dico velocemente così lei non perde tempo con me. Al mattino, quando sistemo la camera, che faccio il letto, allora mi sono impostata quel tempo per fare la mia preghiera del mattino. E la sera quando vado in bagno, che mi sistemo per la notte, sera, e durante il giorno ovviamente rosari con lui, eccetera. Siccome sono sempre con la domanda, chissà se faccio bene o no, a cosa serve fare così, allora volevo sapere, posso continuare? Certo, cercherò di migliorare, però intanto ho iniziato in questa maniera. Grazie, Ave Maria.
Grazie signora Pini, grazie a voi, grazie a voi, grazie a lei di questa sua condivisione. Offriamo le primizie del mattino al Signore, offriamole al termine della giornata. Se riusciamo a caricare anche solo anche un momento, anche solo per dire tra Ave Maria, proprio solo per Gesù, per la Madonna. Così, dopo tutto il resto possiamo pure farlo facendo anche tante altre nostre attività. È già comunque già notevole questo impegno così che a volte abbiamo gli orari che già quando ci svegliamo siamo già in ritardo, c'era quel detto dell'africano così, la mattina quando sorge il sole un leone si alza e corre per inseguire, per prendere la gazzella, poi la mattina nella prateria una gazzella si alza e corre per non farsi prendere dal leone. E poi continuava, non importa se tu sei gazzella o leone, quando la mattina sei ti alzi incomincia a correre, per dire c'è lo spirito poi con cui siamo indirizzati. Quindi dobbiamo un po' incastrare ogni momento della nostra giornata per poter ritagliare qualche momento. C'è lodevole, c'è lodevole. Ovviamente. Se riusciamo a fare anche qualche punto dedicato esclusivamente alla preghiera, anche la primizia della nostra giornata, grazie a Gesù per questa giornata, Madonna aiuta in questa giornata. Penso che sia una cosa ancora lodevole, benissimo con il proposito di continuare con i rosari. Domanda, è utile o è un perditempo quella preghiera che faccio? No, è utilissimo. Pregate in ogni momento, senza interruzione, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate. Ci dice l'Apostolo San Paolo, fatelo per il Signore. Quindi è una bella cosa poter offrire quel primo affettarsi la mattina, il primo prima di coricarsi la sera, l'alfa e l'omega della giornata è unita al Signore. Bene, se riusciamo anche a trovare qualche momento, anche qualche brevissimo momento, per proprio dedicarlo esclusivamente a lui, possiamo dire sarebbe il top. Top. Ognuno si cercherà di migliorare. Comunque sì. Molto utile questo tipo di gestione tempo, anche voi notare che mettevate di così durante la giornata, continuate sempre per cercare di migliorare, utilizzare sempre meglio e glorificare la nostra giornata di chiedermi quegli aiuti, quella luce, perché tutte le nostre azioni, il nostro operare della giornata siano a lode e gloria del Signore. Allora questo è un impegno molto bello e notevole che dobbiamo chiedere sempre continuamente.
Oh,
Possiamo
padre,
passare
scusami.
adesso?
Oh,
Sì,
scusami,
prego.
padre, scusa se ti interrompo ancora. Ecco. Questo articolo appunto del nostro catechismo dice che cos'è la meditazione, no? Allora, abbiamo visto che insomma, dei santi proprio ci fanno comprendere come dalla preghiera vocale alcuni passavano talmente immediatamente alla meditazione. Abbiamo ricordato l'esempio di Sant'Ignazio di Loyola, mi ricordo anche questo esempio di San Francesco, no? Che si propose di recitare il Padre Nostro sulla via che lui faceva per spostarsi da una città all'altra. e poi alla fine del viaggio riuscì a meditare soltanto le prime parole del Padre nostro, no? Padre nostro, pensa un po', no? Quindi, questo fatto della meditazione, che cosa succede se uno non può farla quotidianamente? Ecco, pure su questo volevo farti una domanda, cioè se non riesce, come dire, una preghiera, un rosario meditato, per esempio, se non si riesce a metterlo dentro nella giornata, insomma, si può fare a meno della meditazione o no? Ecco.
Mia. Proprio mi sento
È una domanda impegnativa, eh?
stuzzicadente e mi piace, Antonio.
Sì, ma questi sono veramente i problemi, no? Uno se abbiamo finito
Antonio,
la signora Pina, sì.
di tutte le necessità umane quotidiane, pensa la respirazione è la prima. Possiamo interrompere, smettere di respirare? No.
Certo che no,
Possiamo sospendere la circolazione del sangue che adesso è connessa, il sangue che circola nel mio corpo, nel mio metabolismo, possiamo fermarti? No. Possiamo mettere in vacanza il cuore? Oh, mamma mia, da quanti battiti di cuore fanno da quando sono nato? A volte sono stato un po' tranquillo per qualche mese, qualche giorno? No. Pensa, respiriamo senza interruzioni da quando nasciamo fino alla morte. Dalla nascita alla morte il cuore pulsa senza interruzione e il sangue circola senza interruzione. Pensa che roba. Ebbene, qualcosa di simile si verifica anche per l'anima. Qua respirare vuol dire pregare. E pregare senza interruzione perché l'orazione è il respiro, l'orazione è l'alimento, l'orazione è la vita dell'anima. Il suo Sant'Agostino, come il corpo si nutre di cibo, così l'anima si nutre di preghiera. Magari dico, mi capita di lamentarmi che la vita è insopportabile, ma se non prego mai, la mia anima è in continua agitazione tra il vivere e l'asfissia della sorta. Asfissianti sono i nostri affari, gli impegni, le passioni, i piaceri, le ambizioni. Bene, è necessario spezzare queste catene che ci vediamo da questi modi. Prova a immaginare, sospendi qualche volta il tuo lavoro, slanciati da qualche impegno, nessuno è indifferente in questo momento. È che a volte non abbiamo il poter dire no, questa qui adesso aspetta, 5 minuti, 10 minuti. Sappi, solamente prendi anche dei momenti di riposo, tante volte la corda troppo tesa si spezza. Molti uomini oggi muoiono per sincope, per paralisi, perché sono disfatti, perché non hanno saputo riposarsi. Bene, il miglior modo, il miglior riposo è la preghiera. Lo dicono anche i medici. Tutti prendono le ferie, ma non tutti riposano. Molti tornano dalle vacanze più stanchi e più logorati di prima. Non hanno voluto pregare. Sono passati dalla servitù del bisogno alla servitù del piacere, che spesso è ancora più pesante. Mentre quando si pensava, a volte mi capitava la domenica, giornata di vacanza, e si andava a località turistica. 2 ore di traffico per arrivarci, altre 2 ore per tornare. E tornavi più cotto, più stressato di quando. Di cosa, lunedì mattina proprio logoro della fatica. Si guarda e dice, ah sì, da una schiavitù del dovere a una schiavitù del piacere. Ma non è schiavitù. A tante volte abbiamo creato solo padrone, non la condizione. Quindi si può orare pregando, pregare lavorando, perché non si tratti di dire molte parole, ma di elevare di tanto in tanto la mente a Dio, di elevare di tanto in tanto il cuore a Dio. E questo si può fare intanto che siamo in officina, intanto che siamo nello studio, intanto che siamo al mercato, intanto che siamo in fila per la posta, intanto che siamo in fila per l'autobus, per il treno, per l'aereo, per l'elicottero, o a comprare il pescivendolo, che ne so io. Bene, questo pregare diventa un amare e l'anima non sta dove lavori, ma dove ami. Là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. ti trovi nel dolore, ti trovi nella gioia, ti trovi nel dubbio, ti trovi nel timore, ti trovi nell'esaltazione, ti trovi nell'umiliazione. Questo è l'anelito della preghiera, che dobbiamo però coltivare. Dobbiamo coltivare perché le attività di oggi tendono a soffocarcela, tendono ad abbassarcela, tendono a impantanarcela. Quindi, un po' su questa punzecchiatina, capiterà quella giornata che non puoi fare questo, ma non può essere una consuetudine. Passare la giornata di... Ma io ti dico, ma in tutti quei momenti lì non hai potuto manche mai elevare il tuo cuore. Forse non potrà esserci un rosario meditato, ma ho capito che non hai la... tutto, usare tutto intero, interamente detto. Ma se poi dopo ti vedo con un... così col telefonino in mano, tac tac tac, che ti vedo che risponde, ma non ho trovato il tempo per farlo, o non me lo sono dovuto organizzare. Mi capitava un ragazzino, una cosa simpatica così, che a un certo punto si domandava, dice, ma sono stato così, avevo paura che essendo all'estero avevo dato troppi, come si chiama, troppi giga di coso, e aveva sforato la sua offerta, quindi era entrato in una tariffa che doveva pagare. È un po' preoccupato per le vicende dell'incontro con papà, che se gli scopriva di avere fatto un buco di non so quanti euro di debiti di cosa. Allora proviamo un po' a vedere, capire quanto aveva consumato, quante ore di traffico aveva fatto. In una giornata c'erano 7 ore, mi è rimasto un po', 7 ore di questi programmi per YouTube, Instagram, queste cose qua. In una giornata c'era il registratore, il conta tempo, così, non so come sono le classificazioni, così, e in questo giorno qui ha fatto, e quindi doveva fare la media di quegli ultimi 3-4 giorni, questo giorno qui ha fatto 7 ore collegato per sciocchezze di... No, non ho avuto tempo oggi per pregare, così invece 7 ore di doveva. Quindi chiaramente è un po' un eccesso così, per esempio, però per dire chi non riesce a organizzarsi, chi non vuole organizzarsi, chi ha altre cose di precedenza prima di organizzarsi.
Per esempio, l'ultima dico che diciamo un esorcista, no? Interrogando il nemico, no? Sulla potenza del rosario, no? Quindi della preghiera di cui diciamo adesso, ha detto: non ho nessun potere su quelli che recitano il rosario completo. Quindi questo ci deve far riflettere, no? Se il nemico della nostra salvezza dice: non ho nessun potere su coloro che recitano il rosario completo, e questo ci fa capire che, no? Questa preghiera del rosario, che potenza e che importanza ha proprio.
Se padre, scusi, se posso, mi aggancerei al discorso che ha fatto adesso
Non deve
Antonio
venirci
sul...
mai a mancare, non deve venirci mai a mancare e deve accompagnare sempre la nostra giornata. Mosè, un bel pensiero di Dondolindo sulla preghiera, grazie.
Sì, grazie padre. Appunto, a seguito a quello che diceva adesso Antonio del Rosario, c'è questo bel pensiero di ieri di Dondolindo che fa così. Come fa un ladro che vuole rubare a mansalva? Imbavaglia la sua vittima e, imbavagliatala, la lega con la corda e poi la spoglia di tutto. Satana imbavaglia le anime impedendo loro di pregare e di recitare il Santo Rosario. Le lega coi ceppi del rispetto umano e delle passioni. E le deruba così dei tesori di grazia. Lui è un grande ladro di grazia.
Che bello. È bella questa preghiera perché è un po', diceva
A
anche
chiarire.
nostro Signore, quando uno è ben armato, se arriva così lo imbavaglia e lo mette, vedi, il nemico vuole prima disarmarci, quel ben armato. Chiaramente se ci disarma, dopo sarà più facile anche mettersi nel sacco di questa cosa qua. Quindi dobbiamo fare molto molto molta attenzione. Molta attenzione perché non dobbiamo fare in modo di essere imbavagliati e legati dal comune nemico, ma anzitutto il flagello, e rosare per il flagello del nemico, dobbiamo utilizzarlo continuamente, perché la Madonna ci ha suggerito di Fatima da quando ha dato tanto valore, per il Santo Rosario non c'è necessità personale o mondiale che non possa essere riuscire. E quindi ecco come è fondamentale la preghiera, tanto più che la Beata Vergine Maria ce l'ha chiesto continuamente, continua a chiedere, cioè pregate, 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 preghiamo. Iniziamo a pregare e a conclusione un po' di questo momento così vogliamo anche noi dire un'Ave Maria per chiedere l'aiuto di intercessione della Beata Vergine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
Sacchio
Pace e
Pane, Gesù.
odiami sempre tu.
Dolce cuore di Maria,
Sì, la salvezza dell'anima mia.
il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè e Gian Pio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria.